Buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, questa è 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, della disabilità, di come sopravvivere alla burocrazia legata a questi temi. I nostri contatti, quelli della diretta prima di tutto, 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Quando invece non siamo in studio potete chiamarci, scriverci anzi alla mail 372@radiopopolare.it. In studio Elena Mordiglia, in redazione Cora Aranci e in studio accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti e bentornata Elena.
Grazie Vittorio. Allora, come sempre diamo dei riferimenti all'inizio della trasmissione. Come sapete abbiamo attivato l'Osservatorio Salute che amplia il suo intervento a tutti i temi relativi alla sanità e che può contare sul sostegno di Fondazione di Comunità. E ricordiamo quindi i servizi disponibili: lo sportello psicologico di ascolto e intervento per l'emergenza Covid-19 attivato dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Bicocca, che risponde alla mail emergenza psicologica covid-19@unimib.it. I riferimenti invece dell'associazione In Cerchio per informazioni su agevolazioni sul lavoro per i soggetti fragili e accertamento delle invalidità, potete scrivere a noi a 372@radiopopolare.it e saremo noi poi a girare il vostro quesito all'associazione In Cerchio, quindi un filo diretto tra noi e l'associazione. Continua inoltre la collaborazione con l'associazione Avvocati per Niente Onlus, che risponde invece alla mail info@avvocatiperniente.it. E come sempre poi vi ricordiamo anche i riferimenti preziosi del difensore regionale della Lombardia, che risponde invece alla mail difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it. Una puntata importante quella di oggi, Vittorio, tante cose importanti, dobbiamo dire di che cosa parleremo.
Sì, oggi è una puntata speciale. Come forse avete ascoltato dal GR di stamattina delle 7.30 della radio, noi presenteremo in assoluta anteprima i risultati di un'indagine, di un'inchiesta che abbiamo realizzato non da soli, ma anzi con l'aiuto determinante di altri soggetti, sulla vicenda dei brevetti sui vaccini e sul ruolo che l'Italia sta giocando su questa vicenda. Purtroppo notizie che fino ad ora non si conoscevano e che certamente non ci fanno ben sperare. Proseguiremo poi dedicando un spazio rilevante alla tematica dell'amianto. Come sapete, proprio ultimamente c'è stata una sentenza importante rispetto a persone che sono decedute per esposizione ad amianto. Cercheremo di fare il punto sia sul settore sanitario che su quello legale e legislativo. E poi, come al solito, molte vostre domande e anche alcune informazioni importanti.
E allora andiamo al primo argomento della puntata di oggi e presentiamo il nostro primo ospite, Lorenzo Cassi, che è professore associato in economia alla Sorbona all'Università di Parigi. Uno, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno professore. Allora, prima di darle la parola, di farle alcune domande, provo a ricapitolare la situazione. Avviso gli ascoltatori e le ascoltatrici che la questione può sembrare inizialmente complessa, ma poi vedrete che non è così difficile come sembra. Partiamo da un fatto molto semplice. I vaccini e i farmaci sono coperti da un brevetto, lo sapete, l'abbiamo detto tante volte, stiamo conducendo una campagna per la possibilità di sospendere per 3 anni questi brevetti sui vaccini, sui kit diagnostici. Quindi tutti i vaccini, tutti i farmaci sono coperti per la durata di 20 anni da brevetti. Brevetti che sono stabiliti all'interno dell'accordo TRIPS sulla proprietà intellettuale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ogni farmaco e ogni vaccino è coperto da decine o qualche volta centinaia di brevetti. Questi brevetti possono essere brevetti di prodotto, cioè su un prodotto concreto, oppure brevetti di processo, cioè brevetti che coprono alcune metodologie di ricerca. Ma c'è un altro fatto. Gli accordi TRIPS prevedono la possibilità, in determinate situazioni particolari ed eccezionali, di prolungare la copertura di questi brevetti per altri 5 anni. Ma questa decisione dipende da ogni singolo paese. Come sapete, siamo nel pieno di una campagna portata avanti da India, Sudafrica ed altri 100 paesi, appoggiata da premi Nobel, ex presidenti di Stato, per cercare di sospendere per 3 anni questi brevetti. Anche il Papa si è pronunciato più volte in questa direzione. Ma noi invece abbiamo scoperto qualcos'altro. Professor Lorenzo Cassi, cosa abbiamo scoperto?
Sì. Prima di svelare cosa abbiamo scoperto, vi chiederei un po' di pazienza perché vorrei spiegare la specificità dei brevetti nel settore farmaceutico. Fatto questo sforzo iniziale di qualche minuto, poi tutto segue abbastanza facilmente. Allora, un brevetto è un diritto esclusivo di sfruttamento industriale di un'invenzione. Quindi si capisce bene che è qualcosa di diverso dalla commercializzazione di un prodotto. Faccio un esempio. Immaginate che io sia stato capace di inventare una macchina a propulsione elettrica e abbia ottenuto un brevetto, però non ho risolto per esempio un problema legato alla durata delle batterie, oppure il costo di produzione di questa macchina è troppo elevato per essere comparabile a quella che è l'alternativa sul mercato, la macchina a benzina. Io questo prodotto non riesco a commercializzarlo per ragioni tecniche e per ragioni di mercato. E questo è tipico per ogni settore in cui il momento dell'invenzione e il momento della commercializzazione del prodotto sono due concetti distinti e anche temporalmente separati. Il settore farmaceutico ha però una particolarità. Prima di commercializzare un farmaco bisogna ottenere l'autorizzazione dall'Agenzia dei Farmaci, quella federale per esempio negli Stati Uniti, quella, la EMA, quella europea in Europa. Quindi un'impresa che vuole commercializzare un nuovo farmaco deve fare tutti i test clinici, le 3 fasi, raccogliere tutti i documenti, presentare il faldone all'EMA, la quale studia e decide se il farmaco può essere commercializzato o no, nel caso dell'EMA, nei paesi europei. Se decide di dare l'autorizzazione alla commercializzazione, redige quello che noi chiamiamo il bugiardino, quel documento che troviamo in ogni scatola di farmaci. Ottenuta l'autorizzazione alla commercializzazione, l'impresa che è detentrice del brevetto, di un brevetto legato al, in questo caso al vaccino, al farmaco, può entro 6 mesi andare nei vari uffici nazionali, fare una domanda nei vari uffici e ottenere una proroga che al massimo può essere di 5 anni. Qual è la ratio di questo istituto? È il fatto che il settore farmaceutico è particolare, ha dei tempi propri che sono lunghi perché bisogna fare i test clinici, perché questi test clinici devono essere valutati da un'agenzia esterna. Cosa è successo negli ultimi 2 anni? Pandemia, crisi, e quindi EMA e le altre agenzie federali attivano quella che è la procedura accelerata che è possibile fare in caso di emergenza. Cosa vuol dire? Che, per esempio, a differenza di aspettare tutti i risultati delle tre fasi dei test clinici, EMA può cominciare a valutare i risultati della prima fase mentre l'impresa che sta richiedendo l'autorizzazione continua a fare i test clinici per la fase 2 e fase 3. E quindi cosa abbiamo? Che tema che normalmente ci impiega qualcosa tra 9 e 10 mesi, questa volta per i tre farmaci AstraZeneca, commercializzati da AstraZeneca, Pfizer e Moderna, ci ha impiegato 3 mesi, meno della metà.
Ok, quindi ha impiegato 3 mesi, quindi un tempo ridottissimo, che non motiva una richiesta di prolungamento del brevetto. Questo è quello, esatto, che è avvenuto. Noi sappiamo, oltretutto, che in un tempo ridottissimo queste aziende hanno guadagnato tutto quello che hanno speso e hanno raddoppiato i loro introiti. Nel 2021 Pfizer ha avuto 81 miliardi di ricavi, che è quasi il doppio dei 42-43 miliardi che ha avuto l'anno precedente. Quindi non c'è un problema di recupero di soldi o di investimenti economici. Dentro questa situazione cosa avete scoperto?
Abbiamo scoperto che due imprese legate ai tre prodotti che ho menzionato prima, quindi il vaccino AstraZeneca, Moderna e Pfizer, hanno fatto richiesta di prorogare questo certificato complementare di protezione che permette di prolungare i brevetti. E quindi c'è la Oxford University Limited, che è lo spin-off, cioè l'impresa legata all'Università di Oxford, che ha partecipato al vaccino di AstraZeneca, che aveva un brevetto del 2012 e ha chiesto l'estensione, ha ottenuto un'estensione in alcuni paesi che può essere di 3 anni e mezzo. Ancora più interessante è l'altro caso. In questo caso chi ha chiesto l'estensione è CureVac, che è un'impresa tedesca, che è un'impresa pioniera della tecnologia RNA messaggero, scusate, e che è la grande perdente della corsa ai brevetti, perché il loro vaccino non è stato provato da EMA perché non sufficientemente efficace.
Però, standard EMA era però è titolare di un brevetto
importante
che hanno utilizzato, no?
Esatto, che è stato un brevetto utilizzato da Moderna e BioNTech, e per cui CureVac, forte dell'autorizzazione alla commercializzazione dei vaccini Moderna e BioNTech, ha chiesto agli stati europei e ad anche altri stati di prorogare un loro brevetto che, notarsi, questa volta è del 2002.
Allora,
è un brevetto che sarebbe scaduto tra 4 mesi.
Allora, a questo punto dobbiamo spiegare qualcosa agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché tutti si porranno questo problema. Ma i vaccini sono vaccini che entrano in scena alla fine del 2020, qui state parlando di brevetti del 2002 in un caso e del 2012 dall'altra parte. Attenzione, proviamo, per capire che cosa accade coi brevetti, a pensare che siamo sull'autostrada e dobbiamo andare da Milano a Roma. Nell'autostrada ci sono tanti caselli. Ogni casello rappresenta un brevetto, perché per arrivare a Roma non devi fare solo l'ultimo pezzo, ma devi, partendo da Milano, fare tutta l'autostrada e quindi passare tutti i caselli. Alcuni di questi caselli hanno una storia lunga, vengono appunto dal 2012 o dal 2020. Questi caselli stanno per aprirsi. Cosa vuol dire, tornando all'esempio dell'autostrada? Che una persona potrebbe prendere l'autostrada, magari riesce ad arrivare fino a Bologna, fino a Firenze, perché quei caselli si sono aperti, perché sono passati 20 anni, non arriva fino a Roma, ma se è arrivata a Bologna e a Firenze, da lì può studiare strade alternative per arrivare a Roma in altro modo. Se invece io mantengo chiuso il casello di Lodi, di Piacenza e di Bologna, non mi muovo più. Allora che cosa accade? Che per costruire quei vaccini sono stati usati anche dei brevetti che risalevano al 2002, e questi brevetti stavano per scadere, sarebbero scaduti nel 2022. Ed ecco allora che le aziende presentano la richiesta di proroga del brevetto, che viene immediatamente concesso. Quello che doveva scadere nel 2022 scadrà nel 2027, e quello che avrebbe dovuto scadere nel 2032 scade nel 2036. Che cosa significa? Che nessuno può cominciare questa strada, nessuno può inserirsi in questa autostrada, nessuno può utilizzare questi brevetti per andare avanti in Italia a fare ricerca. Allora, la domanda, professor Case, che io le faccio è: ma è prassi normale che l'Italia si comporti in questo modo? E come è avvenuto? Quanto tempo è passato tra la richiesta e la risposta?
Scientificamente sì. L'Italia approva quasi sistematicamente tutti i certificati complementari di protezione, quindi prolunga tutti i brevetti farmaceutici di cui riceve richiesta. Quello che è interessante è vedere cosa hanno fatto anche gli altri stati, nel senso che l'Italia ha concesso immediatamente, in tempi strettissimi, l'ok al brevetto del 2002 di CureVac, dando quindi una proroga per l'Italia di 5 anni. E la risposta è dovuta in 3 mesi, l'Italia ha risposto in meno di un mese. Fate conto che l'altro paese che ha detto sì sono i tedeschi e loro ce l'hanno impiegati 2 mesi. E poi, caso secondo me meno problematico, quello di AstraZeneca, dal punto di vista della legittimità almeno formale del certificato complementare di protezione, anche lì è stata relativamente veloce, ma non è l'unica. Oltre alla Germania e l'Italia, ci sono altri paesi che hanno dato l'ok a Oxford University Limited per prolungare il loro brevetto.
Quindi noi siamo di fronte a una richiesta di queste aziende di prolungare il brevetto, quindi di impedire ad altri di utilizzare questi brevetti per iniziare o proseguire la ricerca. Se non sbaglio, con la documentazione che ho qua davanti, la Francia ha rifiutato di prolungare il brevetto e Svizzera, Spagna e Gran Bretagna non hanno ancora risposto, mentre ha prorogato il brevetto la Germania con Pfizer, ma non dimentichiamoci, non è una giustificazione, ma per capire, CureVac è tedesca e quindi hanno giocato in casa. Ma come mai, per esempio, la Francia ha detto di no?
Allora, premessa, tutte queste informazioni di cui stiamo discutendo sono informazioni pubbliche, dopodiché ogni ufficio brevetto rende più o meno facile l'accesso. Per quanto riguarda la Francia, per esempio, è possibile scaricare la risposta che l'ufficio brevetto francese, tramite l'esaminatrice che ha considerato il brevetto, ha dato. E cosa dicono, cosa dice l'esaminatrice, l'ingegnera francese, che è, poi ho guardato il suo curriculum, ha una giovane ricercatrice che ha un dottorato in biologia umana, quindi qualcuno che conosce veramente, non è un avvocato, conosce veramente il contenuto dei brevetti, e hanno rifiutato di prolungare il brevetto di CureVac del 2002 dicendo che non c'era un legame chiaro e diretto con l'autorizzazione, col prodotto che era stato autorizzato di Pfizer e Moderna.
A questo punto la domanda che si fanno gli ascoltatori, immagino, è molto semplice: che cosa cambia per noi questa decisione del governo? Che problemi ci comporta e che problemi ci potrebbe comportare?
Ok, allora, ovviamente qui siamo nel campo delle ipotesi, quello che possiamo immaginare. Allora, prima cosa, può avere degli effetti. Come ha detto lei all'inizio correttamente, un brevetto è coperto da decine, centinaia di brevetti che riguardano il processo e alcuni prodotti legati al vaccino. E scusate. E quello che succede è che, dal punto di vista della produzione, eliminare un brevetto non comporta immediatamente che un generico può essere prodotto. Produrre un brevetto è complesso e richiede tempo. Quindi l'effetto a breve sulla produzione non ci sarebbe. Dopodiché magari in un anno o meno qualcun altro è capace di produrre come fa Pfizer. Dal punto di vista della ricerca le conseguenze sono immediatamente negative. Come lei faceva l'esempio del tragitto Milano-Roma e l'istituzione di caselli che si aprono e si chiudono, è perfetto. I giuristi definiscono un brevetto come un diritto negativo, e i giuristi, lo sappiamo, capiscono le cose della vita a differenza degli economisti. Perché? Perché un brevetto non dice quello che io posso fare, dice quello che non possono fare gli altri. Quindi se io ho un brevetto attivo del 2002, che è un brevetto molto generale, ho un potere contrattuale enorme che può bloccare, in certi paesi dove ho avuto la proroga, la commercializzazione di vaccini che violano i diritti di questo brevetto. E quindi, dal punto di vista della ricerca, vuol dire che io devo cercare altre strade. Per andare a Roma non posso prendere l'autostrada del sole. Devo fare l'Aurelia.
Quindi, proviamo a ricapitolare e approfondire. Questa situazione comporta, io direi, tre problematiche. Primo, è evidente che più si rafforzano e si prolungano i brevetti, più si rafforza e si prolunga il monopolio e quindi più possono aumentare i prezzi, i costi, perché si agisce in termine monopolistico. Seconda questione, quello che lei ha spiegato molto bene, e cioè qualunque azienda operante sul suolo italiano che volesse avviare una ricerca o per i vaccini o per terapie oncologiche utilizzando quel brevetto che è un brevetto iniziale sull'uso dell'mRNA, quindi sono brevetti che vengono utilizzati per tante ricerche, non potrebbe avviare quella ricerca. Ma se non sbaglio c'è un terzo problema e poi le chiedo conferma, e cioè noi abbiamo letto tutti recentemente che in Sudafrica stanno cominciando a lavorare con la metodica dell'mRNA e sperano di arrivare a produrre anche loro un vaccino. Ipotizziamo che loro arrivino a produrre un vaccino e che abbiano utilizzato questo brevetto dell'mRNA che la scade nel 2022 e producono un nuovo vaccino, meno costoso ad esempio, magari più efficace. Noi quel vaccino in Italia lo potremmo comprare e utilizzare, oppure siccome dentro quel vaccino c'è un brevetto che in Italia è ancora bloccato, noi non potremmo acquistarlo?
La risposta più semplice è noi non potremmo acquistarlo. Vorrei dire voi, visto che io vivo in Francia non è stato prorogato, io potrei acquistarlo, voi no. Tanto per incominciare. Quindi in Francia potrebbe essere commercializzato, in Italia no. A meno che la società, l'impresa sudafricana trovi un accordo economico con CureVac e quindi comunque rischia di pagare più caro perché CureVac vuole la sua parte della torta. Siamo in termini di speculazioni, però questi sono gli effetti.
Facciamo un altro esempio. Prego.
No, volevo dire qualcosa sui prezzi, ma possiamo dirlo dopo se abbiamo tempo. Prego.
Se facciamo un'altra ipotesi. Vi ricordate la vicenda di Reitera, quell'azienda svizzera che lavora in Italia che avrebbe dovuto produrre il vaccino italiano? A un certo punto tutto si blocca, interviene la Corte dei Conti, blocca un finanziamento, più nessuno ne parla. I dirigenti di Reitera avevano dichiarato però davanti all'intervento della Corte dei Conti comunque cominceremo anche noi a lavorare con mRNA. Se Reitera per arrivare a produrre un vaccino o magari anche un farmaco in un altro campo, ripeto sempre sui tumori in oncologia, volesse utilizzare questo brevetto, non potrebbe utilizzarlo, giusto? E quindi se Reitera decidesse di lavorare per un vaccino prodotto in Italia mRNA, non può farlo perché qui è bloccato, dovrebbe andare a lavorare in Francia per rimanere in Europa o in Sudafrica. È corretto questo ragionamento?
Sì, assolutamente sì, e infatti anche in Francia Sanofi, che anche loro hanno avuto non sono riusciti a produrre un vaccino, adesso stanno cominciando a lavorare su vaccini e sulla metodologia più in generale RNA, dove erano inizialmente molto deboli.
Ecco, volevo fare un'osservazione.
Francia, non avendo questo brevetto prologato, loro sono sicuramente meno in difficoltà che le imprese italiane.
Voleva fare un intervento sugli aspetti economici, aveva detto.
Sì, lei ha giustamente evocato il dato dei prezzi. È ovvio che un brevetto dal punto di vista economico è una soluzione, no, tra dare sufficientemente incentivi alle imprese per produrre nuova conoscenza e quindi ottenere nuovi farmaci, in questo caso, da una parte, ma una volta ottenuto un farmaco introduciamo un monopolio, che è qualcosa che comporta un aumento dei costi. Eliminare dei brevetti permette e facilita, anche se come abbiamo visto prima non in tempi immediati, l'entrata di altri attori che possono produrre e far abbassare il prezzo. Per farvi un esempio, cercavo ieri questa informazione. Pfizer vendono il loro vaccino a prezzi differenti a seconda dell'economia con cui trattano, del livello economico dell'economia. Quindi paesi ricchi il vaccino costa, detto in euro, intorno ai 18-17 euro. Per i paesi medi può costare più o meno la metà. Per i paesi poveri il prezzo sarebbe, loro dicono, quello di costo, 4 o 5 euro. Ovviamente è facile capire che, essendoci un limite nella capacità produttiva di Pfizer, quelli che sono serviti per prima sono quelli che pagano di più, e infatti abbiamo che i paesi ricchi hanno il 66% della popolazione vaccinata, in Africa siamo al 6%. Eliminando i vaccini, la teoria economica ci dice, scusate, eliminando i brevetti, la teoria economica ci dice che entrerebbero a medio termine altri concorrenti, probabilmente la capacità produttiva resterebbe parzialmente limitata, ma aumenterebbe. Cosa vuol dire? Non arriveremo a vendere il vaccino a tutti al prezzo di costo, però lo dimezziamo? Diventa molto più basso? Ecco, questo è l'altro effetto che lei ha detto per primo sui prezzi dei vaccini e i costi per una delle nostre economie e l'accesso che ognuno di noi può avere a queste cure.
Quindi questa scelta del governo italiano ci comporta un problema in termini economici e quindi di costi, blocca la possibilità della ricerca in Italia per chiunque dovesse provare a utilizzare questo brevetto, questi brevetti, e ci impedisce di acquistare dall'estero farmaci o vaccini che contengano l'uso di quel brevetto, perché quel brevetto in Italia è ancora coperto. Io sto guardando le schede che sono dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e vedo che relativamente, per esempio, ad quello che riguarda AstraZeneca, la richiesta viene presentata il 29 giugno del 21 e il 15 settembre del 21 arriva già la concessione, cioè la proroga ulteriore di 3 anni e mezzo. E vedo che per quanto riguarda Moderna e Pfizer, la domanda viene presentata il 22 febbraio del 21. E ascoltate, l'autorizzazione arriva il 18 marzo. Io non so che cosa hanno studiato in termini di documenti, perché non è passato neanche un mese. E qui stiamo parlando ovviamente di un brevetto che sarebbe scaduto nel 2022. Qui c'è una responsabilità precisa, perché questo Ufficio Italiano Brevetti e Marchi fa riferimento, ha sul suo logo il simbolo del Ministero dello Sviluppo Economico, cioè del MISE, quello gestito da Giancarlo Giorgetti, il quale diventa ministro del MISE pochi giorni prima la presentazione delle domande. Se non erro, il 13 febbraio del 21 lui diventa ministro del MISE e pochi giorni dopo le aziende presentano questa richiesta di proroga e poche settimane dopo ottengono in Italia e non in Francia, non in Spagna per ora, non in Inghilterra, non in Svizzera, ottengono la proroga. Questo in un paese che da un lato si è sempre rifiutato di appoggiare la campagna, parlo del governo, per la moratoria sui brevetti, ma in un paese dove un giorno sì e l'altro pure ministri e presidente del Consiglio continuano a parlare della necessità di far arrivare i vaccini in tutto il mondo. Allora, io credo che una decisione così grave sia difficile che non sia venuta a conoscenza del ministro Giorgetti, ma credo anche che dovrebbero esserne a conoscenza sia il ministro della Sanità sia il presidente del Consiglio. Allora, da microfoni di Radio Popolare, io rivolgo un appello al governo perché intervenga immediatamente e cancelli queste proroghe che non hanno alcun senso e neanche nessun motivo, perché oltretutto abbiamo visto non solo che le aziende hanno già guadagnato moltissimo, ma che non c'era tempo da dover recuperare, perché la prima approvazione da parte di EMA, FDA, AIFA e via dicendo è stata velocissima. Quindi io lancio questo appello al governo, perché la cosa è assolutamente vergognosa, almeno questo è il mio parere personale. chiedo al professor Cassi se ha qualcosa da aggiungere, se abbiamo dimenticato qualcosa di importante da dire, altrimenti lo ringrazio moltissimo, non solo per essere venuto in trasmissione, ma per il lavoro di ricerca che ha fatto. E attraverso la trasmissione ringraziamo anche coloro che ci hanno aiutati in questo lavoro di ricerca, ma che per ovvi motivi non possono direttamente esporsi. Chiede al professor Cassi se c'è qualcos'altro da aggiungere.
Direi di no. Condivido tutto quello che ha detto e anche i ringraziamenti alle persone che mi hanno aiutato, ma che purtroppo non possono, di cui non posso fare il nome.
Grazie al professore. Grazie professor Lorenzo Cassi, professore associato in economia alla Sorbona. Grazie per essere stato con noi. A risentirci. Noi un brevissimo stacco musicale e poi torniamo con i prossimi 20 minuti di 37.2. Radio Popolare, e allora andiamo avanti. E Vittorio, qualche considerazione prima di arrivare alle domande invece che ci sono pervenute in queste settimane?
Semplicemente per dire che in questa situazione diventa ancora più importante battersi per la moratoria sui brevetti e vaccini, ma battersi perché ci sia un'azienda europea e o italiana che sia disponibile a collaborare con la fondazione di Houston per la produzione di Corbevax, il vaccino senza brevetti. È ancora più fondamentale battersi perché possa arrivare in Italia il vaccino, anzi i vaccini cubani, in particolare quello pediatrico. È ancora più importante battersi perché possa arrivare il prima possibile Novavax in Italia e sia reso disponibile anche e soprattutto a coloro che finora non hanno voluto fare la prima vaccinazione. Qui c'è un problema politico enorme, è il rapporto tra il nostro governo e Big Pharma. Comportamenti, scelte che sembrerebbero mettere il nostro governo in una posizione di totale subalternità alle grandi multinazionali farmaceutiche.
331-621-4013 per i vostri sms e telegram. Allora andiamo con le domande che ci arrivano sempre numerosissime, Vittorio, alla nostra diretta e anche alla mail 372@radiopopolare.it. Qualche domanda sui vaccini. Sempre più persone trivaccinate e ugualmente ammalate si pensano che i vaccini siano stati un business di multinazionali con la politica. Cosa pensate e come posso rispondere? Ci chiede questo ascoltatore.
Che siano stato un business, credo che non ci siano dubbi. Gli intrecci con la politica sono evidenti, ne abbiamo parlato nell'ultima mezz'ora. Ripeto però, detto tutto questo, le vaccinazioni sono utili perché limitano fortemente il passaggio dall'infezione alla malattia conclamata e al decesso. Bisogna star molto attenti a non buttare via il bambino con l'acqua sporca.
Ho fatto la dose unica Johnson a luglio 2021, poi ho fatto il Covid nel dicembre 2021. Devo fare un'altra dose?
Beh, se ho capito bene c'è stato il Johnson & Johnson a luglio, poi il Covid, sì, che in quel caso ha funzionato come, in teoria dovrebbe aver funzionato come terzo richiamo, perché il Johnson & Johnson era una dose sola ma veniva considerata doppia. Se non hanno modificato ulteriormente le regole, in teoria sarebbe come se avesse fatto la terza dose.
Ci arrivano poi domande sui Green Pass e allora ti leggo questa. Dopo 21 giorni di isolamento si può porre fine alla quarantena anche senza tampone, ma cosa succede in questo caso dal punto di vista del Green Pass, che in seguito alla positività dovrebbe essere stato sospeso, si riattiva automaticamente? E nel caso non sia così, quale procedura bisogna seguire per rientrarne in possesso?
Sinceramente non so rispondere, non sono così sicuro che si riattivi automaticamente passati 21 giorni, bisogna comunque andare a fare un tampone che alla fine risulti negativo. Questo io lo suggerirei comunque, perché a quel punto si può rivendicare in modo molto forte la questione del Green Pass.
Ci scrive un'ascoltatrice: invece io e mio marito abbiamo avuto il Covid lo scorso marzo, poi ci siamo sottoposti a vaccinazione a luglio e a dicembre. Ci era stato detto che non era prevista per noi un'altra dose. Ora leggo che chi è nelle nostre condizioni, cioè si è ammalato e poi si è sottoposto alle due dosi, non avrà il Green Pass illimitato, ma della durata di soli 6 mesi. Vorrei sapere se questo corrisponde a verità ed eventualmente se ce ne può spiegare la motivazione. Forse siamo meno protetti rispetto a chi ha avuto 3 dosi, e a giugno, quando il nostro Green Pass scadrà, cosa dovremo fare?
Scusa Elena, possiamo ripetere? Sì. Quando hanno fatto la malattia e quando hanno fatto la...
Allora, hanno avuto il Covid lo scorso marzo e poi hanno fatto la vaccinazione a luglio e a dicembre.
Allora, in teoria, in questa situazione dove la prima vaccinazione è stata fatta a 4 mesi dal termine della malattia, e quindi questa sarebbe stata, come diciamo, la seconda vaccinazione, queste persone hanno fatto 3 vaccinazioni, quindi per quello che io riesco a capire dovrebbero essere coperte come se avessero fatto 3 vaccinazioni. Però ripeto, su questo risposte nette e precise purtroppo non ci sono.
Ci scrive Marco invece, che ha deciso di non certificare con il tampone la positività di suo figlio per non prolungare una quarantena già lunga, e chiede: il mio medico potrebbe riconoscergli lo stato di guarito dal Covid con un test sierologico che magari attesta ancora la presenza di IgA e IgM?
No Marco, però questo è 4 trasmissioni che continuiamo a ripeterlo. Se qualcuno si infetta ed è positivo, deve andare a fare il tampone ufficiale o nei siti addetti a questo, oppure nelle farmacie, in modo tale da essere registrato. Il medico e il pediatra non possono, proprio tecnicamente e deontologicamente, inserire a posteriori il fatto che uno ha fatto il Covid, e il valore degli anticorpi non viene tenuto valido dalla piattaforma per poter inserire questi dati. Tenetelo presente.
Ci scrive Marina poi: non riesco a prenotare per mio figlio un ecocolor doppler venoso di stretti specifici con quesito diagnostico ecocolor doppler vasi spermatici sinistro per sospetto varicocelo sinistro. Non ho urgenza, ma anche a un anno non mi viene proposta nessuna possibilità in nessuna struttura, per nessun orario, nessun giorno. L'impegnativa è di novembre e al momento siamo comunque a febbraio senza risposte. Neanche una lista d'attesa, nulla. Ribadisco a me stessa, perché voi lo sapete già, che questa cosa è inaudita e anticostituzionale.
Posso solo essere solidale, ed è questo uno dei motivi per cui lunedì 21 febbraio dalle 17 in poi varie associazioni, organizzazioni, il coordinamento Dico 32 che difende la sanità pubblica in Lombardia, a cui aderiscono Medicina Democratica, Forum della Salute e diversi comitati, ha indetto una manifestazione per lunedì 21 alle 17 sotto la regione, nel secondo anniversario della pandemia, per dire: avete sbagliato allora, il risultato delle vostre azioni è stato un aumento esagerato di decessi, state sbagliando adesso con la nuova riforma della sanità lombarda che privatizza ulteriormente e che consegna gran parte della gestione delle liste d'attesa al privato. Tra l'altro ci risulterebbe che proprio in questi giorni, forse già oggi, e quindi vi do una notizia in anteprima, lo andremo a verificare, potrebbe essere che già oggi il Consiglio dei Ministri si pronunci sulla legge sanitaria lombarda, la nuova, e dovrà dire sì, l'approviamo perché è in linea con la Costituzione e con la legge nazionale, oppure dovrà dire non l'approviamo e la rimandiamo per alcuni aspetti con richiesta di modifica alla regione stessa o alla Corte. In questi giorni dovrebbero decidere, perché la data entro cui devono pronunciarsi è il 13 di febbraio. Nello specifico io consiglio all'ascoltatrice di mandare una lettera al difensore civico in modo che lui possa direttamente intervenire. Prima di andare oltre, do una notizia su cui poi noi, che è arrivata stamattina, su cui noi torneremo settimana ventura: è uscita una circolare del Ministero della Sanità che ha aggiornato i protocolli per le cure domiciliari e noi ne parleremo settimana ventura.
E allora cambiamo completamente argomento, nell'ultima parte di trasmissione parliamo di amianto. Come sapete c'è stata in questi giorni un'importante sentenza, noi proviamo a fare il punto sia dal punto di vista sanitario che legale rispetto all'esposizione ad amianto ascoltando l'intervista della nostra Cora Aranci.
Il 28 gennaio scorso il Tribunale di Avellino ha emesso la sentenza di primo grado di un importante processo su un caso di amianto, il caso della ex Isochimica. Isochimica era il nome di un'azienda della provincia di Avellino addetta negli anni 80 a ripulire dall'amianto le carrozze dei treni delle Ferrovie dello Stato. Le indagini hanno accertato che in quell'azienda per anni l'amianto è stato rimosso dagli operai a mani nude, senza alcun tipo di protezione. Sono almeno 33 gli operai morti per patologie correlate alla prolungata esposizione all'amianto, numero a cui si aggiungono molti malati. Il Tribunale di Avellino ha dunque emesso una sentenza di condanna a 10 anni di reclusione, rilevando la responsabilità penale di due responsabili della sicurezza di Isochimica e di due funzionari delle Ferrovie dello Stato. Ci sono state però anche 22 assoluzioni. È stata disposta anche una provvisionale di 50.000 euro per ognuna delle famiglie degli ex operai deceduti. Ascoltiamo la testimonianza di uno dei protagonisti di questa vicenda, l'ex pretore di Firenze Beniamino De Idda, a cui si deve l'iniziale apertura del caso e a cui abbiamo chiesto di raccontarci brevemente questa storia.
Il processo penale presso la pretura di Firenze comincia quando alcuni operai delle ferrovie e delle grandi officine di Porta a Prato qui a Firenze lamentano che alcune carrozze ferroviarie ritornano dopo la coibentazione ad Avellino ancora piene di amianto, senza che fossero completamente ripulite dall'amianto. E a questo punto c'era la necessità di capire come mai le vetture che venivano scoibentate tornavano ancora piene di amianto. E quindi io decisi di andare, saputo che la ditta che scoibentava era l'Isochimica di Graziano, che aveva sede ad Avellino, insieme ai miei esperti che avevo nominato già nel processo, andammo ad Avellino e trovammo una situazione francamente preoccupante dal punto di vista igienico ed ambientale. E gli operai lavoravano praticamente senza protezione, l'amianto gli cadeva sui capelli mentre lo cercavano di toglierlo in maniera più o meno maldestra da tutti gli angoli della carrozza ferroviaria. Ecco, lo spettacolo francamente che ci si presentò, insomma, era uno spettacolo dal punto di vista del rispetto delle norme dell'igiene del lavoro molto problematico. Dopo una visita molto accurata decidemmo insieme agli esperti di sequestrare i locali e di metterci in sigilli, di impedire le lavorazioni in quelle condizioni che sarebbero state gravi, come poi purtroppo in seguito abbiamo visto, per gli operai al lavoro. Poi so che in seguito l'amianto fu ritrovato anche nel piazzale della ditta. Ecco, dopo molti decenni, come noi sappiamo, molti operai si sono ammalati per aver lavorato in quelle condizioni. Del resto la latenza della malattia, che è il mesotelioma pleurico, è una latenza lunga e quindi le morti sono avvenute tutto sommato con una trentina o una quarantina di anni dopo. Quindi il processo che si è appena concluso registra il risultato appunto purtroppo drammatico, tragico, di quelle situazioni di lavoro che abbiamo constatato nell'89. Questo è molto in sintesi il percorso storico, ecco, che ha compiuto la vicenda dell'Isochimica.
Ecco, dal percorso storico noi adesso passiamo a vedere che cosa è accaduto sul piano legale e qual è la situazione in generale dell'amianto nel nostro paese con un'altra intervista sempre fatta da Cora Aranci.
Abbiamo chiesto un commento sulla sentenza di primo grado sul caso Isochimica a Maura Crudeli, presidente dell'Associazione Italiana Esposti all'Amianto.
Siamo di fronte all'ennesimo processo sul tema amianto, un processo che poi rispetto a quelli precedenti ha impiegato veramente tanto tempo per arrivare al primo grado di giudizio. Parliamo di quasi 4 anni di preparazioni e 6 anni che hanno visto 127 udienze. Dopo 6 anni di udienze abbiamo un primo grado dove abbiamo 22 assoluzioni e 4 condanne. Certo, non vogliamo non vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, però 22 assoluzioni sono importanti e 4 condanne sono altrettanto importanti. Ma quello che un po' ci rammarica sicuramente, al di là della durata di questo processo che è esagerata, è il fatto che ci sia stata una prescrizione penale dei reati di lesione. Quindi è vero che sui 33 morti che purtroppo ormai sono deceduti per aver respirato e lavorato all'interno dell'Isochimica, forse riusciremo ad avere un po' di giustizia, ma rispetto ai 220 operai che si sono ammalati in quei 7 anni in cui all'interno di quello stabilimento si scoibentavano le carrozze del treno a mano senza nessun tipo di dispositivo di sicurezza, non abbiamo ottenuto nessuna giustizia. Questo è un fatto molto grave, perché comunque la prescrizione di quel reato ha posto questi operai in una situazione di impossibilità di risarcimento dal punto di vista della prescrizione penale, perché parliamo di un processo penale. È un processo che appunto ha avuto bisogno di tanti anni per il primo grado e che comunque 36 anni fa già ci fu una prima denuncia di smaltimento illecito di rifiuti tossici ad Avellino all'interno di quella fabbrica, e soltanto da poco siamo riusciti a chiedere giustizia per tutti gli operai che hanno lavorato là dentro. Alla fine degli anni 70 l'Isochimica, diciamo, nasce appunto nel 1982, chiude i battenti nell'89, li chiude proprio perché ormai c'erano delle lotte operaie importanti, perché ci si era resi conto che si stava lavorando in un capannone della morte, perché le persone si stavano già iniziando ad ammalare, e quindi un periodo di tempo molto breve che però ha creato dei danni enormi. Quindi, come dire, come AIE, Medicina Democratica, oltretutto non siamo neanche stati accolti come parte civile in questo processo, ma ne facciamo tantissimi in Italia. Abbiamo una mezza soddisfazione, ma dico di più e chiudo. Il primo grado è sempre l'inizio di un processo. Abbiamo visto sentenze completamente ribaltate nel secondo grado, come ad esempio quella dell'Olivetti, 13 persone condannate, nel secondo grado tutti assolti, Cassazione assolve di nuovo, il fatto non sussiste. Abbiamo visto Eternit, che è durata 5 anni e che è finita con la prescrizione. Abbiamo visto recentemente il Teatro della Scala, dove avevamo 10 lavoratori morti perché esposti all'amianto, parlo del Teatro della Scala, assolti perché il fatto non sussiste. Terzo grado. Quindi Isochimica siamo al primo grado, dopo 6 anni di istruzione e di processo, 127 udienze e abbiamo 4 condanne. Io ho paura, come tutti noi, avendo visto il trascorso, che queste 4 condanne possano trasformarsi di nuovo in un nulla di fatto. Ma auspichiamo che questa cosa non succeda, perché la giustizia in tema di amianto sembrerebbe proprio non esserci.
All'indomani di questa sentenza, come Associazione Italiana Esposti all'Amianto, insieme a Medicina Democratica, avete diffuso un comunicato in cui dite: ci sono ancora sul territorio italiano tra i 60 e i 70 milioni di tonnellate di amianto da smaltire in sicurezza.
Sì, il dato fa paura, perché vi ricordo una data importante. Nel 1992, che ormai parliamo del secolo scorso, ci fa tanto lontano, la legge 257 del 27 marzo bandiva l'amianto completamente dal territorio italiano. L'esportazione, l'estrazione, esportazione e la commercializzazione. Quindi a regola noi dovremmo essere liberi dall'amianto, che ormai è certificato che è un elemento fortemente cancerogeno e che provoca malattie asbesto correlate profonde e lesive e nocive e mortali nelle persone che ne vengono a contatto. Non tutti, fortunatamente, ma una buona parte delle persone che hanno lavorato con questa fibra hanno poi avuto delle malattie, e alcune malattie molto gravi che hanno portato alla morte. Oltre a quel dato che abbiamo dato, ci sono anche i 4.000 morti di amianto all'anno. Quindi questo che cosa vuol dire? Che in 40 anni da una legge che bandiva l'amianto, oggi abbiamo ancora una situazione molto grave su questo tipo di presenza di questo elemento cancerogeno nel nostro paese. Allora cerchiamo di raccogliere anche tutto quello che il MITE, cioè il Ministero della Transizione Ecologica, il PNRR, i fondi che stanno arrivando per bonificare l'Italia. Non è possibile che abbiamo ancora tutta questa presenza di amianto, anche perché questo amianto, anche se non si lavora più, è nel nostro ambiente, tende a sgretolarsi negli anni perché non è infinito, non è eterno, per quanto Eternit gli volesse dare questo allure di eternità, non è eterno, si sgretola, si sfibra, le fibre volano e stanno nell'aria e le persone la respirano. Quindi una priorità del nostro governo, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Ambiente deve essere la bonifica dell'Italia da questo elemento cancerogeno. Ecco perché deve essere messo nell'agenda politica come una priorità nazionale, eliminare l'amianto, amianto zero nel territorio italiano.
E noi potremmo aggiungere eliminare l'amianto da Milano e dalla Lombardia, perché purtroppo c'è una mappa che è stata costruita con tutti i siti che ancora contengono amianto che è veramente impressionante. Continueremo anche questa battaglia.
37.2 torna venerdì prossimo sempre alle 10.35. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Grazie a Cora Aranci in redazione, un saluto da Elena Mordiglia e un saluto a Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
Arrivederci a tutti.